Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Gianluca Diegoli di Höply ci parla di strategie, azioni e strumenti per un mobile marketing efficace. Buon ascolto.
Va bene, possiamo partire. Buongiorno, grazie. Grazie di essere qua. Ringrazio come prima cosa, se non mi dimentico, Höply per avermi invitato e anche SMAU, ovviamente. Oggi parliamo di, in circa 40 minuti, di mobile marketing, che è un po' come, diciamo, recitare la Divina Commedia in 10 secondi, ecco, potrebbe essere la stessa cosa. Cercherò di darvi alcuni input, più che altro, alcune idee su cui farvi riflettere, su cui farvi venire in mente applicazioni sulla vostra, applicazioni nel senso di applicazioni come un medicinale, non come applicazioni nel senso app, ma anche quelle probabilmente, e da applicare appunto nella vostra azienda, nella vostra agenzia, nella vostra realtà. Spero che la voce mi regga, perché credo che sia una gara a chi riesce a parlare più forte, ma ce la posso fare? Su di lui non credo di riuscire a vincere, però insomma può darsi che ce la facciamo. Allora, quello che farò in 40 minuti circa è parlarvi delle cose, ovviamente, che ho messo in questo libro che trovate qua. Vedete, come ogni brava product placement che si rispetti, c'è il libro in primo piano. E volevo però fare un passo indietro, intanto dirvi due parole su chi è questo tizio che parla di mobile marketing oggi a SMAU. È un tizio che ha lavorato per un sacco di tempo in azienda e ha lavorato per un bel po' di tempo, cioè per un po' meno tempo, diciamo così, come consulente, come formatore, nel campo, diciamo, della consulenza digitale, della strategia digitale e nel campo dell'e-commerce. E uno dice, ma che c'entra con un libro sul mobile marketing? Io ho accettato di scrivere questo libro perché credo fortemente che dopo 10 anni in cui si diceva questo è l'anno del mobile, no? Qualcuno di voi che è più dentro questo settore probabilmente lo ricorda almeno dal 2005, da quando c'erano i telefoni Symbian e in 4 li usavano e tutti gli altri usavano solamente gli SMS. In realtà l'anno del mobile è andato avanti finché alla fine, stranamente, si è realizzato. Questo forse già l'anno precedente è stato l'anno del mobile. E l'anno del mobile cosa vuol dire? Cosa significa per le aziende? Significa che se internet era stato disruptive, come si dice, no? Cioè aveva cambiato fortemente il panorama competitivo, il mobile lo farà ancora di più, anche perché una delle mie convinzioni personali, e sono quasi sicuro di prenderci, è che mobile è qualcosa di diverso dall'internet che eravamo abituati a pensare. Mobile è qualcosa di più, è qualcosa di più intimo, di più personale, di più coinvolgente, di più diffuso, ok? Quindi dobbiamo essere pronti a fare un ulteriore balzo in avanti, non solo per il marketing aziendale eccetera, ma anche proprio per la strutturazione dell'azienda in tutte le sue definizioni, in tutte le sue declinazioni. Quindi marketing mobile significa non, per esempio, fare una app, ma ripensare il marketing dell'azienda rispetto alle modalità di consumo dei nuovi utenti. Per questo il libro si chiama Nuove Relazioni, perché non vuol dire fare un'app o mandare degli SMS, vuol dire appunto pensare a chi c'è di là e come è cambiato nel corso del tempo. Okay? 3 anni fa chi veniva a questo tipo di conferenze aveva un desktop oppure un foglio di carta. Adesso è difficilissimo che qualcuno, voi lo state facendo, vi ringrazio, è difficilissimo che qualcuno parli e gli altri lo guardino in faccia. Uno, il relatore, dice, beh, staranno prendendo appunti sul cellulare. molto più probabile che stiano chattando con WhatsApp per qualcos'altro, oppure che stiano addirittura giocando a qualche gioco, no? Come vediamo fare in metropolitana. Però il relatore in sé si dice, ma no, sicuramente stanno prendendo appunti. In realtà non, sappiamo che non è esattamente così per tutti. Le persone sono sempre più lontane da dove sono in quel momento. Okay? Noi siamo qua, ma siamo altrove. Siamo seduti lì, ma stiamo prenotando la pizzeria per stasera. O guardiamo la nostra prenotazione su Booking. O ci è venuto in mente di guardare quanto costa questo libro su Amazon. No, costa meno qua in fiera, così per una volta le abbiamo fregato Amazon, 20% anziché 15%. Vabbè, sto scherzando, perdonate la gigioneria. Come? No, l'avete fatto anche prima, quindi pace, non avevo sentito. quindi voi siete veramente, ecco, quindi siete dei veri consumatori mobile, un vero prototipo. Quindi, bando alle ciance, il concetto è dobbiamo ripensare la nostra strategia attorno a persone che sono più connesse, con molti più schermi, ma anche più sfuggenti, molto più distratte, molto più imprendibili, tanto meno dalla pubblicità tradizionale e tanto più andiamo verso fasce di popolazione sotto i 30 anni. La televisione è il secondo schermo, il mobile diventa il primo schermo, quello che ci abbiamo sempre di fianco a noi. E questo non può non avere delle conseguenze. Allora, un dato sicuramente sottostimato è il numero di minuti che cui in Italia stiamo connessi ogni giorno. Vedete, questo è una media mediona, comprende me, mia nonna, vostra zia, anche quelli che si collegano un pochissimo, okay? Ed è sicuramente sottostimato e non racconta nemmeno la verità totale, nemmeno se fosse vero. Perché? Perché la connessione permanente non è solo quando sono collegato, ma anche la possibilità di essere collegato in qualsiasi momento, cioè la possibilità che io ho di controllare in qualunque momento che questo libro su Amazon costa di più o costa meno. Sono collegato? No. Posso essere collegato per rispondere a un mio micro bisogno? Sì, in qualunque momento. Questo è molto, molto importante. Il mobile ha reso sempre di più l'Italia connessa, sicuramente meno della Norvegia, ma diciamo che i miracoli sappiamo che non li fa nessuno. Però il 42% degli italiani si collega via smartphone ogni giorno. 42%. Ci faccia i giochini, ci faccia WhatsApp, ci faccia Messenger, ci guardi solamente le foto. Ecco, una cosa interessante è che il mobile è anche un oggetto in sé senza connessione. Una delle principali modalità del mobile di mettere in memoria informazioni è fare foto e fare screenshot. Perché? Perché la gallery, la raccolta delle foto è il vostro promemoria, è la lista della spesa, è quello che forse volete comprare, è quello di cui volete ricordarvi. Siete collegati in quel momento? No. È importante quell'atto che avete compiuto per, diciamo, il marketing? Sì, molto sì. Quindi la connessione nel campo del mobile racconta solo una parte della storia. Ma questa connessione è comunque per un tempo molto alto e molto pervasivo nei confronti della popolazione. Vi raccontavo chi sono. Si parla molto come della generazione millennial, no? Che sono più o meno quelli che sono sotto i 35, 34, insomma, più o meno. Una generazione che in realtà secondo me non esiste, no? Esistono tante generazioni. E se noi andiamo a vedere la generazione sotto i 20, ma anche sotto i 25, è una generazione mobile first, cioè il computer è quella cosa che serve per fare i compiti. Qualcuno se lo compra quando viene da me in università perché deve fare la tesi, ma normalmente nella vita vera non lo usa nessuno. La gente lo usa per lavorare, per scrivere. È diventato un elettrodomestico. Il mobile invece è un telecomando universale ed è molto diverso. Il fatto di tenerselo sempre con sé significa che a livello di marketing abbiamo una grande opportunità, no? È un oggetto, uno schermo che è pervasivo nei confronti del nostro utente, è qualcosa su cui possiamo essere presenti praticamente 24 ore su 24, non ce ne allontaniamo mai. C'è uno studio molto interessante americano, come le persone preferiscono lasciare a casa il portafoglio anziché il telefono, no? È più fastidioso, no? Oppure un altro è che se il tuo telefono è a più di 2 metri di distanza, comincia a sentirti male. Aspetta che... Se qualcuno vi guarda dentro il telefono, anche se non avete niente da nascondere, come tutti noi, le persone non si sentono a proprio agio. Perché? Perché non è un elettrodomestico, ma è una parte di noi stessi, no? Si dice che il mobile cambia tutto perché è uno schermo che diventa parte di noi, in cui ci sono tutte le nostre informazioni. Ci sono i nostri metodi di pagamento, i nostri ricordi, i nostri promemoria, i nostri contatti, i nostri amici, l'organizzazione della nostra vita, un po' tutto. E più andiamo avanti, più nascerà appunto andrà avanti, entrerà nella vita attiva, si spera, economica e produttiva, una generazione che è nata con questa cosa. Detto questo, andiamo a vedere cosa ci facciamo con questo sistema, quando siamo collegati, quantomeno. La cosa interessante è che rispetto all'internet di come eravamo abituati, il browser, Chrome, Firefox, non è più il centro della nostra vita connessa. Il browser diventa solo una delle tante applicazioni, sicuramente una delle più importanti, ma non quella più importante, o comunque non quella che occupa la maggior parte del tempo. Per questo Google ha cominciato a preoccuparsi già da molto tempo, no? Poi facendo Chrome, poi con l'ecosistema attorno a Android, eccetera, eccetera. Perché ha capito che lì c'era qualcosa che si stava smuovendo dalle radici. Quindi il telefono, lo smartphone, è qualcosa che funziona nella maggior parte dei casi perché c'è un'app che fa quello, che ci gira sopra. Abbiamo app per qualunque cosa, abbiamo app per il calendario, abbiamo app per gli hotel, abbiamo l'app che ci porta il cibo a casa, quello che ci dice cosa c'è al cinema. App per qualunque cosa. E l'app della nostra azienda? Normalmente, ahimè, le app aziendali sono la cosa più ignorata e poco utilizzata del mondo. È colpa delle app? È colpa della nostra azienda? È colpa di chi le ha sviluppate? Non sta a noi, diciamo, in questo momento qua dare giudizi. Fatto sta che se andiamo a vedere come usiamo il tempo sulle app, vediamo che a livello di app aziendali lottiamo per tutto il resto del tempo, perché metà è composta di passatempo. Possono essere news, possono essere foto, possono essere la qualunque, WhatsApp, tutto quel guazzabuglio. Possono essere giochi, ovviamente. I giochi occupano un sacco di tempo nelle persone, tantissimo tempo nelle persone. Il totale passatempo più messaging più social occupa circa l'80% del tempo, tutto il resto appunto ha un 20%. Questo cosa significa? Che quel tempo lì che le persone usano, in cui le persone usano il cellulare, è un tempo enorme, milioni di minuti, no? Ogni giorno. Ma quello su cui ci possono e vogliono dare attenzione è un tempo estremamente limitato. Perché il cellulare, lo smartphone, il mobile viene usato soprattutto dalle persone per comunicare tra loro, ma anche per cazzeggiare. E questo è giusto e questo va bene. Sa a noi capire, noi aziende, noi business, capire come essere rilevanti, come farci accettare, come farci amare. Infatti uno del sottotitolo del libro è Nuove relazioni, no? Il concetto è, non è più possibile introdursi nella vita delle persone se queste non lo vogliono, col mobile. Bisogna essere utili, bisogna avere una funzione. WhatsApp è utile, Facebook paradossalmente è utile, Clash of Clans per chi ci gioca è utile. Qual è l'utilità della nostra app? C'è un'utilità o l'unica utilità è quella del fatto che noi vorremmo venderti qualcosa? Beh, se l'unica utilità è quella, mi dispiace, ma non funzionerà. Vedete questa cosa, questa bellissima macchina fotografica a 12 megapixel? Quanti ci sono in fiera con la macchina fotografica? Pochissimi, nessuno. Ma cioè, ormai andate in giro, una città turistica, andate a Pisa, io sono stato a Pisa qualche giorno fa, perfino i giapponesi non ce ne hanno più, cioè, hanno lo smartphone. Solo le nonne ormai hanno questo tipo di... Ma perché? Perché lo smartphone e il mobile sta ingoiando praticamente tutti gli altri gadget. La fotografia, la videocamera, anzi per dire meglio, è l'oggetto, è l'uso più diffuso che facciamo a tutti i livelli dello smartphone. È una fotocamera connessa. Questo ha delle grandissime implicazioni anche a livello di business. Le applicazioni che vediamo di più successo sul mobile hanno tutte una componente visuale fortissima. WhatsApp serve molto più per mandare foto, per quanto possa sembrarci strano, che per mandare messaggi. Snapchat funziona solo come video e come foto. Instagram, la prima applicazione di foto nativa mobile. I video di Facebook, e potrei così andare avanti, no? La quantità di foto che viene condivisa in rete è una cosa assolutamente incredibile. Volevo farvi, cioè questa, non so se chiamarla infografica, è una gif animata in realtà, che dà l'idea di quante foto ogni secondo vengono condivise. Queste sono solo quelle su Snapchat, no? Che ha raggiunto per quantità di video praticamente ha raggiunto quasi Facebook come quantità, no? E va avanti all'infinito per dirvi il numero enorme di utilizzazione che abbiamo di questo tipo di attività. Dove ci sono foto c'è anche un engagement molto alto. Se voi avete dei figli adolescenti o conoscete qualcuno di figli adolescenti, vedete che ogni foto ha 120 like, perché tutti guardano tutto, tutti mettono like a tutto, il loro grado di engage, il tempo che passano su Instagram è estremamente alto. Volevo farvi vedere anche un prototipo di video nativo mobile, non so se si senta, ma non so se c'ho il cavetto, faccio un esperimento al volo. Spero di non fare danni. Proviamo. Va bene, non so che volevate vederlo tutto, ma va per le lunghe, insomma. Quello che volevo farvi vedere, a parte così risollevare un attimo lo spirito post-prandiale, era dirvi, il mobile sta creando dei nuovi paradigmi, no? Non è un caso che questo sia un video verticale, che Snapchat abbia i video verticali. Perché? Perché prima si fanno verticali e poi orizzontali. Fino a qualche un anno fa, mi ricordo che quando qualcuno faceva un video verticale e lo postava su Facebook, diceva, tutti sotto nei commenti scrivono e gira quella di telecamera, no? Chi sei? E adesso, se invece giri in orizzontale la telecamera per fare su Snapchat, tutti gli scrivono, no, guarda che la devi tenere verticale, non orizzontale. Quindi abbiamo già dalla verticalità all'orizzontalità dei mezzi, dei video, riusciamo a capire qual è il primo schermo e qual è il secondo. Quindi, qual è la formula della dinamite esplosiva del mobile? Questa è una slide di Andreessen Horowitz, uno dei principali venture capitalist mondiali. È presa da una presentazione molto famosa che si chiama Software is Eating the World, cioè il software il software sta ingoiando il mondo, no? E quali sono le parti dell'equazione? È che ci saranno 3 volte più smartphone che PC nel 2020. Questo è un, immaginate il numero, no, di smartphone. E quali sono i suoi punti di forza? È personale, può essere portato ovunque, ha un accesso senza frizione, è molto più facile da usare, sfrutta nativamente i social, e i social idem sfruttano il mobile in modo nativo, hanno inglobato i sistemi di pagamento o li ingloberanno, quindi lo smartphone si mangia il portafoglio, il che vuol dire che fra non tanto voi potreste avere un sito mobile o un'app mobile e sfruttare come sistema di pagamento non solo PayPal ma anche Apple Pay oppure Google Pay, quello come si chiamerà. Ok? Sfrutta la location, che è la principale fonte informativa per mandare messaggi rilevanti alle persone. Io sono in Smau, non sono da un'altra parte, posso ricevere informazioni geolocalizzate. I sensori e la camera. La camera ve l'ho detto. I sensori cosa sono? Sono tutto il resto. Sono il fatto che io posso collegarlo a applicazioni che mi rilevano i passi, che mi rilevano il cuore, che mi rilevano la mia salute fisica. E questo apre al mobile delle possibilità che questo PC, per quanto potente, per quanto comodo per la scrittura, e solo per quello, non avrebbe mai potuto fare. Questo cosa significa? Che da quella equazione, da quella moltiplicazione lì ci sono tante opportunità che molte delle quali probabilmente non abbiamo ancora capito bene quali siano, non abbiamo ancora chiare quali siano, ma da dei numeri così, da un incrocio così di numeri non posso non nasce. Però la chiave per creare una strategia mobile è quella di pensare fuori, nel senso di pensare al nostro utente non come adesso davanti a un computer, ma nella sua realtà quotidiana. Pensarlo esattamente quando va in giro, di cosa può avere bisogno, in quali momenti gli potremmo essere di aiuto, quali sono i suoi momenti di vita quotidiani, da dove ci legge, da dove ci guarda, da dove ci cerca. E capire se in tutto questo in complesso di momenti in cui possiamo essere di aiuto e quindi possiamo essere intercettati dalle sue ricerche, noi abbiamo i nostri punti di contatto adatti allo strumento e al momento che sta utilizzando. Prima grossa trasformazione è stata nella creazione addirittura di nuovi modelli di business, no? Questi 4 modelli di business sono stati resi possibili dalla diffusione del mobile. Non ci sarebbe stato Uber senza il mobile, no? Ho sentito Uber. Non ci sarebbe stato Uber perché? Non solo perché le persone non potevano chiamarlo, ma anche perché dall'altra parte l'autista non avrebbe potuto sapere dove era la persona da andare a recuperare, da andare a caricare. Easy Park per pagare i parcheggi. Come fa il vigile a sapere se tu hai pagato o no? Anche il vigile ha un mobile e dice, ok, questa targa è nel database. Mobile da una parte, mobile da quell'altra. Modello di business funziona. Idem, supermercato 24, qualcuno che vi porta la spesa a casa, voi la potete ordinare da mobile, ma ci vuole anche qualcuno che da mobile venga avvisato che lui deve andare a fare la spesa per voi e portarvela a casa. Questa persona potrebbe essere ovunque nel momento in cui riceve questa segnalazione. E come lo fa? Con il mobile. Tinder. Vabbè, nessuno di voi usa Tinder, neanche io non lo uso, però ha fatto un nuovo modello non solo di business, ma anche di interfaccia. Ormai si parla di è l'e-commerce, è il Tinder dell'e-commerce, è il Tinder del fashion. Cosa significa? Che anche gli shop online si modificano per non chiederti cosa ti piace e farti vedere una lista di 20 oggetti, ma te ne fanno vedere uno alla volta. Devi solo dire mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace. Perché fanno questo? Perché si adattano in modo nativo alle nostre gesture mobile, no? Che il massimo che gli possiamo concedere, il massimo della fatica che ti possiamo concedere è quello di spostare il pollice a destra o a sinistra. Questo perché? Perché c'è una legge che ha scritto l'altro, in realtà il mio coautore, che si chiama la legge di pazienza. Cioè la pazienza dell'utente è direttamente proporzionale alla grandezza dello schermo. Quindi la mia pazienza quando sono qua è così. La pazienza quando sono qua è così. Okay? Quindi più la cosa è complicata, più non funzionerà da mobile. E viceversa. Domanda? Certo, esatto, è vero. Il concetto è, quando tu sei su mobile, ripeto la domanda, quando tu sei su mobile sei tu, no? Quindi il bigliettino ha pagato o non ha pagato del parcheggio è contestabile. Il fatto che tu abbia pagato è molto più difficile dire non sono io, mi hanno rubato il cellulare, non funziona tanto, no? Quindi essendo una cosa personale è un'autenticazione di qualsiasi cosa, di dove sei, di cosa hai pagato, di cosa hai fatto. Quindi cosa deve fare l'azienda? Abbiamo un po' già anticipato, deve sicuramente cambiare il suo punto di vista, passare dalla ahimè tragica visione sito-centrica alla visione utente-centrica. Deve capire nella vita dell'utente come può inserirsi, in quali micro momenti può inserirsi, quando può essere utile e dove partecipare, possibilmente non in modo intrusivo, a quel flusso di informazioni che l'utente tende a consumare ogni giorno da mobile. Quindi la prima cosa da fare appunto è studiare quello che si chiama in gergo il customer journey mobile. Ormai tutto il customer journey è praticamente mobile. Cosa intendo per customer journey? Quello che vi ho detto prima, come le persone vi conoscono? Stanno sfogliando Facebook e hanno visto il vostro post sponsorizzato? Oppure? Hanno fatto una ricerca da Google e hanno trovato un articolo, hanno trovato AdWords, erano in giro per strada e hanno visto un vostro negozio. Ecco, bisogna ricostruire tutto questo ciclo fino al momento in cui le persone diventano clienti, usano il vostro servizio o usano il vostro prodotto e ripensarlo per il mobile. Per esempio, quando le persone usano un prodotto abbiamo notato che la loro potenzialità in termini di viralità, quindi di fare passaparola, è estremamente più avanzata rispetto a quando c'era solo il PC. Faccio un esempio che conosciamo tutti. Quando TripAdvisor ha iniziato a usare l'app per le recensioni, il numero di recensioni è decuplicato. Ma perché? ma perché prima quelli che arrivavano a casa avevano voglia di aprire un PC, mettersi lì, dire ok, adesso io non mi ricordo neanche cosa ho mangiato oggi pomeriggio, mettersi lì a fare una cosa di questo genere, c'era una frizione troppo, troppo grossa. Col mobile tutto molto semplificato, quindi dobbiamo cominciare a pensare tutto il customer journey, ma forse anche il prodotto, il packaging, l'insegna del negozio, in modo che possa essere diffuso da queste persone che hanno sempre con loro uno smartphone, dotato di fotocamera, dotato di WhatsApp, dotato di possibilità di contattare, diffondere un'informazione in 3 millesimi di secondo. L'altra cosa estremamente importante è il concetto di micromomenti. Le persone quando non si stanno distraendo, quindi non quando stanno guardando video, stanno chattando, stanno guardando le foto di Instagram, hanno dei momenti di bisogno. E la prima cosa che facciamo, prendiamo in mano quando abbiamo un qualsiasi tipo di bisogno, è fare una ricerca sullo smartphone. Normalmente fare una ricerca sul motore di ricerca, ma non solo. Per esempio, una ricerca su un prodotto è Amazon, per esempio. La ricerca di un hotel, Booking. La ricerca di un ristorante, TripAdvisor. Ce ne sono tante altre, no? Però per darvi il concetto. Ora, se io ho un'attività, un'azienda, un brand, un locale, qualcosa, devo capire se io sto rispondendo a questi microbisogni. Cioè, se nel momento in cui una persona sta cercando ristorante vicino a Lingotto, vuol dire che è una persona che è aperta a ricevere suggerimenti. Non è una persona che ha già deciso dove andare al ristorante. Un esempio banale, ma proprio per capirci. Quelli sono micromomenti in cui io, brand, posso far deviare il corso della storia. Non sarebbe andato a mangiare là, ma ha beccato qualcosa, perché quel ristorante lì era meglio geolocalizzato sulle mappe di Google e ho deciso di andare lì. Oppure è venuto fuori su TripAdvisor e ho deciso di andare lì perché è venuto fuori. Addirittura a volte succede anche in maniera proattiva. Prima ero a pranzo con delle persone e una mi ha fatto vedere che TripAdvisor ha detto guarda, sei a Lingotto? Forse ti potrebbe piacere questo ristorante. Quindi il mobile tende e tenderà sempre di più, con tutte le informazioni che riesci a prendere sulle nostre preferenze, sui nostri spostamenti, ad anticipare i nostri bisogni. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è controllare di poter rispondere a questi 5 momenti chiave. Voglio sapere è il bisogno più forte in assoluto, è quello che precede qualsiasi tipo di acquisto sostanzialmente. Voglio sapere quanto burro c'è in un biscotto. Voglio sapere se c'è un ristorante vegetariano. Voglio sapere. Non è un caso, no, che Wikipedia sia sempre i primi posti delle ricerche su Google o che maggior parte dei video di YouTube siano tutorial. E la risposta è voglio sapere. Internet e il mobile è una macchina di voglio sapere. Strettamente correlato c'è il want to do. Voglio fare, so questo ma voglio farlo, voglio costruire, voglio fare il bricolage, voglio dipingere una parete, voglio... Ecco, quando noi abbiamo un prodotto, un servizio, dobbiamo pensare che le persone cercano anche come fare qualcosa con quel servizio e lo cercano soprattutto da mobile. Poi arriviamo al dunque, no? Voglio comprare. Vedete, siamo già andati avanti, so come fare, ho già deciso cosa comprare. Come compariamo noi? Come risultiamo quando qualcuno ha deciso di comprare? Mi trova? Non mi trova? Sulle mappe? Su Google? Anche lì bisogna fare un controllo molto molto forte. I want to go è il want to buy, diciamo, nel mondo geografico, no? Quindi è estremamente importante per tutte le attività che hanno una geolocalizzazione forte, i ristoranti, gli hotel, le città, i posti turistici, qualunque cosa, i centri commerciali. Se io non riesco a dirti come arrivare da me, sicuramente è una banalità, ma non arriverai. e non arriverà qualcuno che aveva forte intenzione di venire. Una delle ricerche più forti sui centri commerciali è aperto questa domenica, eppure quando andate sui siti, spesso non mobile, non si trova da nessuna parte. A volte sei così disperato che telefoni, vedere se risponde qualcuno, allora dici vabbè, se risponde qualcuno è aperto. Questo è un disservizio, no? L'ultimo bisogno è voglio essere intrattenuto. Abbiamo visto che le persone passano un sacco di tempo a perdere tempo nei nostri termini aziendali, no? Nei loro termini si passano il tempo. Ecco, come azienda il mobile ci costringe a essere più divertenti, non so come dire, ci costringe a entrare nei flussi di contenuto delle persone, non a vendere in modo diretto, ma avere un approccio che interessi di più le persone prima di provare a vendergli qualcosa, insegnare qualcosa alle persone prima di provare a vendergli qualcosa. Abbiamo detto, mobilizziamo, scusate la parola ma non mi veniva meglio, mobilizziamo i touch point. Cosa significa? Non significa solo, vi do la lista direttamente, non significa solo guardare che il mio sito sia mobile, perché ormai diciamo lo do quasi per scontato. Ecco, fate attenzione che ora molto spesso dicono, ah sì, il mio sito è responsive. Lo vai a vedere, sì, il sito diciamo come un Lego si restringe fino ad avere una sola colonna e dici è responsive. Ma si capisce però, mettendo tutto su un'unica colonna, quello che fate, quello che dà delle risposte alle persone, perché non è detto che... cioè, va bene mettere tutto su un'unica colonna, ma poi l'ordine o le cose che compaiono è importante esattamente come la geometria. Cioè fare un sito mobile non significa trasformare un rettangolo in una colonna, da un rettangolo orizzontale in un rettangolo verticale. Significa capire che cosa ci sta dentro questo rettangolo. Okay? Detto malamente, ma diciamo per farci capire, se no forse è più comodo lasciare il sito così com'è. Lo store, cioè il punto di vendita fisico, è col mobile altrettanto importante che il sito responsive, soprattutto per chi vende direttamente al pubblico. È per quello che le grandi catene di retailer amano così tanto il mobile, perché è lo strumento, essendo in tasca dei loro clienti, che congiunge il mondo digitale al mondo fisico. E per loro è importantissimo mandare qualcuno nel mondo fisico, perché con l'e-commerce sì, fanno il 10%, ma il 90% lo fanno con i supermercati, su cui hanno investito fantabilioni di miliardi, okay? E probabilmente nel loro piccolo anche tutti voi. Quindi cosa deve fare? Come deve essere il mobile proof store? Deve essere raggiungibile, devo capire come si fa ad arrivare, devo sapere cosa c'è dentro ancora prima di avvenirci, perché la gente non ha più voglia di perdere tempo se c'ha altre soluzioni che non gliene fanno perdere. Se io devo venire nel tuo negozio e assumermi il rischio che non trovo un prodotto, costa più di Amazon, sai cosa faccio? Lo compro direttamente su Amazon. Ma se tu mi dici che nel tuo negozio c'è a quel prezzo, beh, sai cosa c'è? Allora forse lo vengo a provare, tanto costa uguale ad Amazon, lo vengo a provare, sono sicuro che c'è, sono sicuro che me lo posso provare, magari tu mi dai due consigli e la mia soddisfazione è più alta. Guardate che la gente non vuole acquistare online per acquistare online, la gente vuole acquistare online perché spende meno e a volte è più comodo, ma non è una cosa radicale, culturale, eh? Chattabile, cosa vuol dire? Vuol dire che le persone possono anche non dover telefonare. In questo Messenger ci aiuta tantissimo. Il Messenger adesso è attivo per ogni pagina Facebook ed è sicuramente il primo metodo con cui le persone inizieranno a contattarvi. Potete addirittura mettere l'indirizzo della chat di Facebook direttamente sul sito. Quando le persone ci vanno da cellulare, ci cliccano sopra, gli si apre Messenger e vi possono fare domande direttamente. Le persone per una cosa da 20 euro non vi compilano un form sul sito, ma neanche se piangete, no, non lo faranno mai, però un messaggino magari ve lo mandano. Vi dà fastidio rispondere? Vabbè, lo acquisteranno da un'altra parte. Però secondo me, io rispondo a tutti quelli che scrivono sulla mia pagina, secondo me è una buona occasione, perché la chat è estremamente facile per tutte le persone. Ti guida e ti riconosce. Qua andiamo proprio più sul difficile. Ti guida all'interno dello store. Ci sono degli esempi americani che ti dicono qual è il giro che devi fare con meno fatica per fare la spesa rispetto alla lista della spesa che hai fatto. Fantascienza, no? Però qualcuno lo fa già oggi, 2016. E ti riconosce, altra fantascienza probabilmente, però anche qua, quando io ho uno smartphone e sono collegato alla tua wifi, tu sai che io sono in negozio. E se io ho scaricato la tua app, tu sai anche chi sono, cosa ho comprato, cosa ho fatto. E io sono contento che tu lo sappia, perché magari mi dici, guarda, sai Gianluca, quello yogurt greco che acquisti tutte le volte, questa settimana è in offerta speciale. Se c'è uno scambio giusto, le persone sono ben contente di dare i propri dati. E quando non c'è uno scambio, quando voi gli chiedete 3.000 form e non gli dite nemmeno perché devo darmi i miei dati, devo darteli se poi non ne ho niente in cambio? O te li do, è giusto. Un'altra cosa, la pubblicità su Facebook, in generale sui social. Il traffico da Facebook è 90% mobile, quindi se voi mettete su Facebook delle foto che sono illeggibili da mobile, state buttando via soldi. Se voi fate cascare le persone che arrivano da Facebook su delle pagine non ottimizzate per il mobile, state buttando via soldi. Non c'è alternativa. Niente, Vittorio Sgarbi... Scusate, era per interrompere questo flusso troppo drammatico. Il formaggio 100% capra che uno ha messo in vetrina. In realtà questa immagine non si vedeva da mobile. Ho dovuto ingrandirla 200 volte per capire che cosa c'era scritto, no? C'è scritto capra, 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 100% capra. Quindi, attenzione, pensate sempre... Il problema è che noi, o la nostra agenzia, il nostro art director, il nostro grafico, lavora con dei monitor che sono grandi così, no? Quando poi gli dice, no, guarda che deve vedersi qua, e lui dice, ma no, bisognerebbe fare lavorare le persone direttamente da questo. Tra l'altro il New York Times è quello che fa. Ha vietato ai propri giornalisti l'accesso da PC al proprio sito. Dovete adattarvi a come lo guardano le persone, cioè guardatelo dal cellulare, così imparate. Ok, Google, stessa cosa, più del 50% delle ricerche arriva da mobile. Cosa significa? Che dobbiamo essere sintetici, che, guardate, questa cosa notate di strano in questa prima schermata di Google? Che sono tutti annunci sponsorizzati, non c'è nemmeno un contenuto naturale. Allora, io non dico la SEO è morta, il posizionamento, ma perché non è vero, soprattutto sulla coda lunga, ci sarà sempre spazio per i buoni contenuti, però sulle nostre parole chiave, che costeranno probabilmente di più, abbiamo un sacco di competizione. Paghiamo, piuttosto che pregare, paghiamo come ho scritto responsabilmente, capendo quali sono le parole chiave che ci interessano e ovviamente facendo atterrare le persone su un sito che sia mobile. Quindi mobile cosa fa? Porta un sacco di traffico al vostro sito. Prima a pranzo parlavo una persona che si occupa di e-commerce, cioè, da quando ha cominciato ad arrivare tutto questo traffico sul mio sito e-commerce, ed è una valanga negli ultimi 6 mesi, il mio traffico è aumentato tantissimo, ma il mio tasso di conversione è crollato. Ma perché? Perché da mobile la gente sfoglia, guarda, arriva lì, poi gli arriva una notifica, poi è pronto a tavola, cioè... Chi mai ha la forza di partire e finire una transazione su mobile? Succederà, stanno aumentando le transazioni, ma in questo momento il mobile è usato molto più per conoscere, ricordate i momenti, che per acquistare. Cosa si fa? Si fa remarketing, cioè queste persone la prima volta che arrivano sul desktop gli dovete far vedere su Facebook o su Google o dove volete voi che ricordargli che sono stati da mobile sul vostro sito, perché quello è il momento in cui magari hanno più tempo per comprare, perché magari sono in ufficio, si annoiano, devono essere guardare per forza il computer, dico vabbè, senti, passo il tempo, almeno faccio un acquisto. Remarketing, attenzione, remarketing o retargeting. fate estremamente attenzione alla pubblicità. Non so se c'è qualcuno di voi che vende pubblicità su mobile, soprattutto banner e cose di questo genere. Molto bello, un sacco di inventario, tanto spazio, ma fate attenzione al fatto che il numero di click potrebbe essere influenzato dal fatto che i banner sono in posizioni in cui tu lo vuoi chiudere e ci clicchi sopra, oppure tu volevi spingere il bottone sotto del telefono e hai cliccato sul banner, oppure che il banner si è travestito da bottone del telefono e tu l'hai schiacciato per caso, oppure perché la X è talmente piccola che dove coglio, ma difficilmente non la cogli. Quindi attenzione alla spesa in pubblicità mobile, anche lì fate i conti bene sulla qualità del traffico che riuscite ad ottenere. Guardate quelli che arrivano cosa fanno se arrivano, perché se se ne vanno subito dopo 5 secondi probabilmente è gente che ha il pollice molto grande, cioè che ha sbagliato a fare il tocco sopra. Nel libro, vado verso la conclusione, abbiamo inventato una formula, pensato una formula che si chiama zona di relazione. Tutte le esperienze mobile ottimali sono un mix di queste tre cose. Un business model che è utile per l'azienda che lo propone, che mi consente di raccogliere dati importanti per l'azienda, raccogliere informazioni di dove vivono i miei clienti, cosa fanno quando vengono in negozio, cosa cercano. Un giusto mix delle esigenze dell'utente, cioè come posso essergli di aiuto nella sua vita, che è una vita in cui il mobile è sempre più compagno, fedele e presente, e soprattutto quali elementi tecnologici ci devo mettere dentro. Mi serve la geolocalizzazione? Mi serve la fotocamera? Mi serve. Allora, molto spesso vediamo che ci sono delle applicazioni che sono nella zona morta, che è la zona più pericolosa. Cioè sono quelle dove l'azienda vuole mettere un sacco di cose, ci investe tanto, ma che non sono di nessun interesse nella vita dell'utente. Quella è la zona morta. Quelle lì sono un sacco di applicazioni e sono quelle che voi disinstallate dopo 3 volte. Perché? Perché magari quell'azienda lì vi interessa, quel prodotto lì vi interessa pure, ma non tanto da avere un'app. Ok? Non tanto da avere un'app. Allora forse è sbagliato il concetto di app. Forse dobbiamo andare sul mobile con altri mezzi. Forse dobbiamo fare altro. Nel libro faccio vari esempi, no? di applicazioni che cadono in zone sbagliate, perché si applica molto bene, ahimè, al cimitero delle applicazioni morte che c'è stato in questi anni, no? Voi sapete che ci sono almeno 1 milione di applicazioni sugli App Store che non sono mai state scaricate, se non per prova, no? Cioè, quindi non hanno avuto mai nemmeno un'installazione. Quindi c'è una coda lunga incredibile di questo tipo di errori. Siccome sono quasi le 4, vi lascio con la domanda che avete in mente tutti. Mi serve un'app? Forse in questo momento un po' meno, no? Però vedo che ancora adesso in azienda, quando faccio consulenza, formazione, mi fanno questa domanda. Mi serve un'app o no? Dipende. Io dirà, grazie. No, dipende da cosa? Dipende se questa app aiuta l'utente a fare qualcosa o no, e dipende se il mio utente ha voglia o gli risulta utile usare questa app in modalità continuativa. Tenete conto che il 90% degli possessori di smartphone non ha degli iPhone 7 fighissimi con 64 giga di memoria, c'ha degli Android grandi così con 4 giga di memoria che appena installano 10 applicazioni non hanno più spazio. E cosa succede? La grande pulizia. Tutto quello che non mi serve. Allora voi, se siete lì con la vostra app che l'utente ha usato una volta, dice: beh, senti caro, sai che c'è? È stato bello, ma quando ne avrò bisogno ti reinstallerò. E non succede più, perché voi per far installare un'app a una persona avete speso Facebook, avete speso magari 30 euro per far installare quell'app, e non sono cifre di fantasia. e quella lì puff, se ne va. Quindi attenzione, solo se ci sono attività che possono essere facilitate da un'app. Le repliche del sito web non servono a niente. Spero che ormai questo sia un dato così comune e assodato. Quindi il mobile sta al 2016 come la TV sta al 1980, no? Nascono le TV commerciali, nasce Canale 5, nascono un sacco di cose. E già adesso la quantità di persone che guardano il mobile è sicuramente più alta di quella della TV, sicuramente del 1980. E niente, con questo vi, se avete domande vi le aspetto, e se non le avete vi dico che c'è uno splendido sconto del 20% là allo stand, mentre se volete rimanere aggiornati su queste, diciamo, tematiche in modo gratuito, perché giuro, abbiamo un canale Telegram, che è un'applicazione di messaggistica un po' per nerd, però molto, molto ben fatta, e quelli invece sono i miei contatti, se volete farmi domande o leggere, iscrivervi alla mia newsletter, e quella è la copertina del libro. Se non ci sono domande, vi ringrazio e vi saluto.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.